la parola comunicare. Noi usiamo oggi la parola comunicare, che qualcuno usa come un maglio in testa all'altro, per, come slogan, così, comunicare. Cosa vuol dire comunicare? Deriva da cum e munus. Munus è un dono, un impegno, un qualcosa da me. Cum in compagnia. Quando tu comunichi devi mettere in comune con un altro un bene. E questo oggi è la comunicazione? Competere. Vi dovrei raccontare quell'episodio quando sono stato il 19 settembre a Treviso, una riunione così di questo istituto, era una riunione a porte chiuse con ex ministri e grandi capitani di industrie, di multinazionali, dove ad un certo punto il pomeriggio di questo dibattito hanno cominciato a dire tutti: ma noi qui abbiamo sbagliato, anche nel nord-est noi darwinianamente abbiamo massacrato la media impresa e quindi quelli piccoli, abbiamo fatto competizione tra di noi, non abbiamo capito che dovevamo stare assieme. Allora io ho chiesto la parola al Presidente, dico: sente Presidente, io ho parlato al mattino per riferire dell'occupazione universitaria a 1-3-5 anni, tu dica, gli amici, Marico, voi state oggi, in base al fallimento economico e sociale, scoprendo ciò che la lingua già sapeva. Competere, cosa vuol dire? Competere. Petere Roma vuol dire andare a Roma, petere alico, dirigersi verso noi. Competere vuol dire insieme, dirigersi tutti nella stessa direzione. Questa è la competizione, un paese che compete, questo. Noi invece abbiamo tutto, l'abbiamo interpretato in maniera muscolare, negativa, darwiniana, ostile. Comunicare, competere. Io nel libro faccio altri esempi, so che qualcuno di voi l'ha letto, poi se l'avete vi faccio anche una dedica, così, perché la soddisfazione dell'italiano medio è vedere il proprio nome scritto, io sono un italiano medio. Ma la parola, l'ho detto recentemente in un liceo in Sicilia, dico: se qui oggi, dico, di fronte ai vostri professori e maestri arrivasse il ministro, anzitutto avreste messo un tappeto rosso perché arriva il ministro. Il ministro. Ma qual è la parola più bella? Una delle parole più belle, forse più bella di padre e madre, che è tutto dire, è la parola maestro. Chi è il tuo maestro di violino, il tuo maestro d'architetto, il tuo maestro all'università, il tuo maestro di vita, il tuo maestro spirituale? Maestro da chi andremo? Maestro. E l'antichità lo sai perché maestro è parola del linguaggio religioso. C'era il magister, il celebrante principale. Guardate questo miracolo di questa parola, che ha un prefisso latino magis e il suffisso ter greco. Magis vuol dire di più, che ha un ruolo superiore. Ter è come dexter, sinister. Mi accorgo che non ho il microfono, ma va bene uguale, vero? Magis e ter vuol dire in confronto a un altro, in confronto a un altro. È uno che ha un ruolo superiore in relazione agli altri. Magis, ter. Lui, che era il celebrante principale, ed era attorniato da due, era attorniato da due ministri, da due che valevano minus. Allora c'era un celebrante principale che valeva di più e due servitori. Dico oggi, ragazzi, se arrivasse qui il ministro, dico, la maestra, se non è andata dalla parrucchiera, non è ben vestita, forse la nascondereste. Abbiamo sostituito il rispetto dei maestri con l'ossequio e il servilismo verso i ministri. Capite che il torto è un torto etico, politico e di ruolo sociale, che torce anche il collo alla lingua. Capite? Abbiamo detto comunicare, abbiamo detto competere, abbiamo detto maestro e ministro. Prendete che le parole occidente e oriente. Già dalle prime versioni il ragazzino sa che sol'occide è il sole che tramonta, sol'orido è il sole che sol, l'occidente, il nostro occidente, glorioso occidente, saggio, perlomeno lo era, pieno di storia e di cultura, è a rischio di tramonto, perché l'occidente è il continente, il paese, il mondo che tramonta, l'oriente è quello che... Noi abbiamo un bel da dire, che arrivano, sono spinte dalla persecuzione, dalla fame, dalla guerra, abbiamo un bel da dire, che sono sporchi, ignoranti, cattivi. Prima che i rumori di guerra, è la lingua a ricordarci che è necessario trovare un'alleanza, un punto di incontro tra la gloriosa Europa colta, ma vecchia, a rischio di tramonto, con questi che arrivano, tra virgolette, barbari, barbari in senso etimologico, parlano lingue che non capiamo, perché loro sono giovani, loro sono destinati ad affermarsi. Andate a leggervi la poesia di Costantino Cavafis, poeta greco morto negli anni 30, tradotta anche da Montale, la poesia I Barbari. Per me è una delle poesie più da brivido. Si sparge il tam-tam, arrivano i barbari. E allora cosa fanno? Si tira sul ponte levatoio, arrivano i barbari. Il senato si raduna, arrivano i barbari. Il popolo tutto, raccolgono i bambini, tutti si rintano perché arrivano i barbari. Cosa ne sarà di noi? Alla sera arrivano i barbari, se ne vanno, senza far nessun assalto al castello. Peccato. Costantino Cavafis poteva essere la soluzione. Chiusa la parentesi. Allora, ecco, cosa c'entra? Pensate anche in lingua, noi oggi usiamo parole di cui abbiamo perduto completamente la nozione. Quando sono venuti a Bologna, Luca Parmitano, che io avevo conosciuto a Houston, stava partendo con un russo e un americano per la spedizione 6 mesi, ve lo ricordate? Che ha fatto gli auguri ai suoi professori del liceo classico, facevano gli allievi del liceo classico di Napoli dalla sonda spaziale. Vedo, quando torni dopo 6 mesi, vieni a Bologna dai miei studenti. E così Samantha Cristoforetti, quando sono venuti, io gli ho detto, voi oggi fate capire a tutti noi il significato di alcune parole. Fate capire a noi il significato di almeno di 2 parole che sono tra le parole più belle, la parola considerare e desiderare. Voi siete stati 6 mesi a considerare, siete stati consideribus in compagnia delle stelle, perché considerare vuol dire stare in compagnia dei sidera, delle stelle. E allora uno che sta in compagnia delle stelle è assorto, pensa. Desiderare, adesso siete qui a terra, arrivati qui a Bologna, adesso voi desiderate, vi siete allontanati dai sidera, dagli astri, e siccome avete visto uno spettacolo bellissimo, ne siete rimasti con la voglia e col rimpianto. In latino desiderium vuol dire rimpianto, desiderare vuol dire rimpiangere, perché il significato originario è questo. Considerare stare in compagnia delle stelle, desiderare allontanarsi e rimanerne con una gran voglia, come quando uno ha fatto una bella esperienza rimane con un gran desiderio. Desiderio non è desiderare una cosa che non conosci, è rimpiangere una cosa che tu hai conosciuto, che ti ha dato delle grandi soddisfazioni. Ecco, vi dicevo questo primo punto. Noi con questo discorso della parola dobbiamo riscoprire la capacità adamitica di Adamo di dare il nome proprio alle cose. Andatevi a leggere la poesia di Borges, La Luna, che proprio questo mette al centro. Noi oggi abbiamo, c'è questa scollatura tra la parola che diciamo e la cosa. Perché ogni cosa ha la sua parola giusta. Noi oggi usiamo la stessa parola per dire cose completamente diverse, parole diverse per dire la stessa cosa. Tant'è vero ormai giriamo canale, perché non ne possiamo più, perché vengono usati vocaboli, parole cadaveriche, non la parola quel logos che contraddistinguono. Quando uno parla, uno deve dire quello è il suo logos, che è diverso dalla sua parola. Ognuno di noi ha una parola irrepetibile, personale, diversa. E invece il secondo punto, dicevo, la nobiltà della politica. Il latino ha esaltato la parola politica per eccellenza, che è la parola res publica. Il latino è lingua estremamente concreta, è lingua dei militari, è la lingua dei politici, è la lingua dei sacerdoti, è la lingua dei giuristi, è la lingua dei medici. È il miracolo che farà Seneca, che trasferirà tutta questa lingua concreta al linguaggio dell'interiorità. Non è come il greco, che è lingua per la filosofia, che è lingua concreta. E Roma è caratterizzata dalle res. Per dire l'agricoltura diciamo le res rustice, per dire la rivoluzione diciamo le res nove, per dire la politica, cioè la res pubblica. Res pubblica è intraducibile, io l'ho detto questi giorni ai ragazzi quando dico come lo traducete? Ma la traduciamo con repubblica. Tu, res pubblica vuol dire la cosa pubblica, il patrimonio tuo. Se tu traduci con repubblica ti viene in mente la bandiera, il presidente della repubblica, ti viene in mente un'astrazione, un concetto astratto, e perde la concretezza. Se poi traduci stato, che è parola moderna, peggio ancora. Ho detto ragazzi, quando avete res pubblica traducete con res pubblica, e se ve lo segnano gli insegnanti mandateli da me. La res pubblica è la cosa pubblica che è contrapposta a res privata. Res privata è una cosa legittima, nei cancelli c'è scritto proprietà privata, c'è anche il cane che vigila tutto, però la res pubblica e la res privata hanno codici completamente diversi. Parenti, se questo paese, scusate, ha il culo per terra è perché ha confuso la res pubblica con la res privata. Chiuso la parentesi. E cosa dice Cicerone? Res pubblica cos'è? È la res populi. E il populus cos'è? Ecco, siamo nella Repubblica. Siamo negli anni 50-40 l'anticristo, la res pubblica Cicerone, e il populus, Cicerone dice, il populus è un cetus, è una moltitudine, societus, tenuta assieme dal riconoscimento del diritto e del bene comune. Il popolo si riconosce il diritto, la legge e il bene comune insieme al Senato. Tant'è vero che SPQR, Senatus Populusque Romanus, il Senato e il popolo sono l'architrave su cui si reggeva la Repubblica. Anche qui parentesi. Passeranno pochi decenni, arriverà l'impero, assisteremo a un altro film. Non più il populus nobile che riconosce il diritto e il bene comune e che è l'architrave della Repubblica, ma il populus corrotto e corruttore che vuole non verità ma consolazione. Quel populus del quale dirà Seneca: io oggi sono uscito di casa e torno a casa inumanio, meno uomo, disumano, perché sono stato col populus. Non è più un popolo di Cicerone per il quale si moriva, ma è un populus che ti uccide questo. E Seneca dirà, ormai siamo nell'impero, c'è il princeps e c'è il populus, sinonimo di vulgus. Seneca ha due versi da brivido nella Fedra, mi pare versi 987 seguente, dice, sentite, populus gaudet, il popolo gode, tradere fasces, fasci sono quei fasci di torre, i simboli del potere. Il popolo gode nell'affidare il potere a chi? Populus gaude tradere fasces, il popolo gode nell'affidare il potere turpi, al turpe, al peggiore. Chiuso la parentesi, questo 2000 anni fa. Cicerone dice, dicevo, la nobiltà della politica, della res pubblica, la res pubblica. Come si soddisfa questo? Dice, con la virtus. la Virtus non è quella delle suore, dei monaci, dei voti di castità, povertà, obbedienza, no. La Virtus è il valore, e il valore massimo, usus maximus virtutis, l'uso massimo delle virtù è il governo della città, gubernatio civitatis. Concluderà quel trattato Cicerone nel sogno di Scipione dicendo: chi avrà pensato al bene comune, alla res publica e al governo della città, per luce un locus definitus in cielo. Per coloro che avranno guidato la città, provveduto al bene comune, vissuto per la cosa pubblica, per loro c'è un posto riservato in cielo. Io se oggi faccio l'uomo semplice, vado in piazza qui a Cervia e scrivo che tutto il comune di Cervia, non so chi amministra, il sindaco, tutti i politici andranno in paradiso, rischio di essere forse preso a pietrate, così, con questi discorsi della casta, dell'antipolitica, di tutti i ladri, tutto. Però qui dobbiamo un attimo fermarci, tutti stare tranquilli. Perché se è vero che uno rinuncia alla propria vita, ai propri affetti, ai propri interessi per gli altri, se uno ruba, fa i suoi interessi? No. Se no sì, ha diritto di quello. Sapete cosa ha detto un mio amico che ha fatto il sindaco? Dice: noi che amministriamo dico che siamo tutti ladri, tutti disonesti, tutti fannulloni, invece cittadini, tutti onesti, tutti puri. La società civile è una sorta di corpo mistico. Caro Ivano, sai cos'è la società civile? E quella fezza che incontriamo al condominio. Non si litiga per qualche millesimo, per un motorino parcheggiato male, per una mancia. Allora, anche qui, è chiaro che qui bisogna precisare, e qui Platone ci dà una gran mano, il Protagora, Protagora di Platone. Platone dice al Protagora che per ultimo, dopo tutti gli esseri animati, è comparso l'uomo sulla terra. Però l'uomo era a rischio di vita e gli uomini perivano sotto le intemperie della natura e uccisi dagli animali. Allora Prometeo ha rubato le arti e il fuoco a Efesto e le ha date all'uomo, e gli ha dato la tecnica. E la tecnica consentiva agli uomini di costruirsi delle caverne, di difendersi dalle intemperie della natura e degli animali. Però gli uomini, dice Platone, continuavano a odiarsi e uccidere, perché avevano la tecnica, la demiurgiche tecne, ma non avevano la politica, la politiche tecne. Allora Zeus chiama Hermes e dice: va, dona loro l'arte della politica, altrimenti finiranno le città e il genere umano si estinguerà. Hermes dice: Zeus, come faccio? Come la do la politica? Come la medicina o lo sport? Ad alcuni do l'arte della medicina, che come altri che per... No, a differenza delle altre, la politica va data a tutti. Va data a tutti, ma chi comanda? Chi detiene il governo? Allora qui ci dobbiamo spostare dal Protagora alla Repubblica di Platone. 417, mi pare, paragrafo, dice Platone, dice: c'è un problema, i migliori non vogliono far politica, i migliori non vogliono guidare, perché i migliori hanno altro da fare nella vita. Allora con l'interlocutore, Socrate con l'interlocutore, dice: allora se uno non vuole bisogna pagarlo, e se uno è ricco di suo, come quel mio amico quando ha detto: perché non viene nel nostro partito un partito di ladroni? Sono già ricco di famiglia. Se uno è già ricco, dice: a me non interessa. E allora Platone dice: allora bisogna costringerli. I veri politici sono quelli coatti, costretti, sono quelli che siedono in ultima fila. Una città, un popolo, un paese, un quartiere deve individuare, io dico l'insegnamento di Platone in cui mi riconosco, poi ognuno la pensa come gli pare, deve individuare uno, dice: tu devi essere il nostro Mosè, che ci devi traghettare, tu fai il caso nostro. ma io ho la famiglia, io ho i figli, io ho la professione. No, tu lo devi fare per noi. Invece il film è inverso. Tutti che vengono in prima fila dicono: io mi candido, io ti salvo, io sono il nuovo. Tutti volontari. Per me i volontari vanno bene nel terremoto e nella Caritas. In politica i volontari non vanno bene. Ci vogliono i costretti, quelli che non vorrebbero, perché sono quelli che hanno il senso del destino, della persona e del loro popolo. E quelli lì, allora sì che hanno diritto al paradiso e meritano rispetto. Questa è la politica di insegnamento che viene in classe. Il terzo punto, forse la faccio troppo lunga, però il terzo punto è il tempo. È il tempo. Io ho intitolato questo libro Il presente non basta. Cosa vuol dire? Io mi sono trovato il 6 di ottobre a Bologna all'Archisinnasio, dove due amici dal nome significativo, uno Romano Prodi e l'altro l'arcivescovo di Bologna, hanno presentato questo mio libro. Io ho avuto un flash di proprio. Io ero seduto lì all'Archiginnasio 25 anni prima, insieme al grande Scevola Mariotti, quello di il Castiglione Mariotti, il Mariotti mio concittadino pesarese, che mi onorava sempre invitarmi tutte le volte che tornava a Pe, un grande ciccuno, di quelli che meritava di non morire comunque. C'erano Scevola Mariotti, c'era Massimo Cacciari, c'ero io, c'era Alfonso Traina, presentavamo la traduzione della Burr di Traina della Brevità della vita di Seneca. Allora, prendendo quell'imperativo categorico di Seneca che diceva Protinus vivi, vivi immediatamente, vivi il presente, vivi subito, io ho avuto come un flash, lì non l'ho realizzato subito, poi a distanza, per cui qualcuno mi potrebbe dire: ma come, caro Dionigi, 25 anni fa dicevi vivi il presente, un'esaltazione del presente, adesso prendi le distanze dal presente, ne fai una critica, il presente non basta? Cos'è successo? Cari amici, sono passati 25 anni, è successo tanto, è successo quasi tutto in questi 25 anni. Allora, fine anni 80, eravamo reduci da ustioni terribili di ideologie che ci avevano prefigurato l'uomo nuovo che arrivava e che ci salvava. Sappiamo com'è finita: concentramento, gulag, fallimento delle ideologie, i viali del futuro si sono accorciati e ristretti. Erano tutte ideologie infuturanti che per secoli sacrificavano il presente in nome del futuro. Allora ci siamo dati tutti una frenata, una calmata, abbiamo detto un grande recupero del presente per non alienarci in un futuro che non era arrivato, che vedevamo non arrivare. Vivi il presente. Io mi ricordo, allora feci anche dei corsi a Venezia, ero allora sulla brevità della vita di Seneca, su questo concetto qui i giovani erano entusiasti, alla fine del corso venivano a chiedermi l'autografo, dico: vi sbagliate, perché l'ha scritto Seneca, sto trattando, l'ho scritto io. Però per dire come coglieva anche noi meno giovani e i giovani: vivi il presente. Ora uno prende le distanze, diffida, ridimensioni il presente. Perché? Perché allora era possiedilo questo presente. Ora la domanda è: da questo presente oggi lo possediamo o siamo posseduti noi? Lo governiamo o siamo governati in maniera anonima? E spero di arrivarci. Io questo discorso lo faccio soprattutto ai giovani e sono preoccupato per loro. Perché dico, cari ragazzi, l'ho detto anche 48 ore fa al liceo Oriani della Pia Ravenna, noi vi abbiamo staccato la spina dalla storia e del tempo. Voi giovani siete planetari per lo spazio. Cos'è avvenuto in questi 25? È avvenuto www, è venuta questa rete immensa del mondo che tu in un istante sei qui e ovunque, sei planetario, sei un genio onnipotente per lo spazio, ma come dice Elio, sei provinciale per il tempo. Tu hai questo schermo scintillante dove tutto uguale non distingue più nulla, e questo ti provoca quello che è stato definito una sorta di inferno dell'uguale. C'è da chiedersi oggi, tutti gli stessi vocaboli, ragazzi, dicevo, tutti gli stessi pensieri mignon, tutti la stessa moda. Andrete al concerto di Vasco Rossi in 130.000, ma quello sarà un noi o tante come Leibniz, tanti monadi, tante io, perché oggi questo digitale crea la civiltà dell'io, tanti io, mentre la civiltà elettronica, della televisione, della radio ha creato la comunità del noi. Oggi il digitale, che è un'esperienza estrema di conoscenza positiva, perché è una forma avanzata di conoscenza, rischia che cosa? Di renderti mostruosamente competente per lo spazio, ma rachitico, nano, provinciale per il tempo. Il tempo, noi siamo tempo. Siamo tempo perché noi cresciamo, nasciamo, cresciamo e tramontiamo. Siamo tempo perché? Perché vedete, ragazzi, dicevo, guai a credere che la vita sia un patrimonio, una proprietà esclusiva dei viventi. La vita è un patrimonio, è un capitale le cui azioni sono detenute da chi ci ha preceduti e dai nascituri, a coloro che non ci sono. Dobbiamo immaginare la vita come questa tradizione, questa consegna di generazione in generazione. Gli antichi avevano questa immagine della lampadaforia, la trasmissione della fiaccola. Il problema è che noi ci viene consegnata una fiaccola, il problema è mantenerla. Mantenerla vuol dire tenerla con la mano tenere e consegnarla dopo, tenerla viva, il problema è avere del fuoco. La tradizione è una delle parole più belle che ci siano. Invece oggi uno arriva, stacca la spina, quello che prima è tutto da cancellare, essere discontinui, la novità, ha detto Bernard Berenson, chi vuol creare il nuovo per il nuovo, l'originale, è un incapace, non è un genio, un incapace. Bisogna misurarsi con chi è venuto prima, fare di più e meglio di chi è venuto prima. L'ha detto il grande Mario, la tradizione non è la venerazione delle ceneri, è la salvaguardia del fuoco. E questo è il tempo, allora, il tempo. E cosa c'entra con questo il latino? C'entra, perché il latino ti apre, ti dà la chiave per aprire il tempio del tempo, perché è una lingua temporale, segmentato in passato, presente e futuro, mette tutto in relazione di anteriorità, contemporaneità e posteriorità. Qui ci sono degli insegnanti, dei giovani, lo sapete, poi tutto viene irrigidito nella formuletta della consecutio temporis, segnato in blu dai professori, per cui diventa un incubo. Però è quello il tema. Un latino non avrebbe mai detto domani vado a Roma, è un futuro, dice domani andrò a Roma. Cras ibo, loro avevano il senso del tempo, tutto era nel segno del tempo. Pensate alla religione romana. La religione romana ritmava la vita di ogni persona e le stagioni dell'anno. C'era una dea per la nascita e una per la morte. C'era un dio per seminare, uno per arare, uno per mietere, uno per il tempo. Una religione nel segno del tempo. Pensate al diritto. Se uno pensa al diritto greco, pensa a figure mitico-storiche, Dracone, Pericle, Solone, il diritto, la legge, il nomos. A Roma nessuno sa dirmi un grande legislatore, perché a Roma il diritto è un opus comune e perenne. È un'opera collettiva e perenne. Perenne deriva da perannos, che dura negli anni. E noi dovremo arrivare al VI secolo d.C. per trovare Giustiniano. dobbiamo arrivare ai nostri giorni, perché il diritto nostro è questo opus comune che continua del diritto continuo nel tempo. Pensate all'arte, andate a Roma alla Colonna di Traiano, non sono le sculture o l'architettura greca che è al di fuori del tempo, è tutto un racconto storico, è la storia, la successione, tutto è nel segno del tempo. E allora questa lingua ci dà questo dono di scoprire il tempo, questa lingua che ha conosciuto il tempo, perché è stata parlata per 20 secoli dalle tre sfere, istituzioni e potenze, dall'imperium, l'impero e la politica, dall'Ecclesia, la Chiesa, la Regione, dallo studio, la scienza e la scuola, fino ai nostri giorni. Questa lingua, quando si dice che l'inglese è il latino del XXI secolo, è una sciocchezza, cioè è una cosa, è un errore tecnico, perché l'inglese è una lingua, l'anglo-americano, è una lingua veicolare imperialistica che si impone, ti fa il latino dal Mar Nero all'Atlantico, ha convissuto prima con le altre lingue, si è fatta fare con le lingue di sostrato. Io l'ho detto così con una battutaccia su un altro giorno, mentre l'inglese è imperialistico e ti domina, il latino si fa fare una lingua plastica che ho convissuto con tutte le lingue, ha vissuto dalla diglossia del doppio livello, per cui dicevano ecus e caballus, da cui è diventato cavallo, ed ha usato il bilinguismo, è vissuto latino e italiano, latino e francese, latino e tedesco, è stato tollerante ed ha convissuto con le altre lingue, ha fatto da sostrato a tutte. E ho detto, il latino è come una che è andata con tutti. Si fa fare, non è, scusate, però è una lingua, e questa è stata la grande, la fortuna dell'impero romano, ma quelli erano degli imperialisti seri. Anche da un punto di vista religioso, dice Minucio Felice che quando arrivavano le aquile romane sbudellavano i popoli perché non scassavano, però appena terminato il furore della guerra, sapete cosa facevano? Dicevano quali sono le divinità del posto, Deus quaerunt et suos facio, cercavano le divinità e le portavano a Roma nel loro tempio. Non è come adesso che chi arriva decapita e impone la propria, la fortuna del popolo dell'impero romano ha avuto questa lingua plastica e questa tolleranza religiosa. Quelli sono gli imperialisti da cui imparare, non da questi accattoni di oggi. Il tempo, finisco perché sennò faccio notte qui, questo, guardate qui le persone pensanti, qui non ci si distingue più tra la distinzione tra innovatori e conservatori, credenti o non credenti, come diceva il cardinale Martini, dobbiamo distinguerci tra pensanti e non pensanti. Due persone estremamente pensanti, a distanza di secoli che si sono intese, Petrarca dice io mi sento a posto come il grande intellettuale, il primo intellettuale europeo proprio del passaggio per il Medioevo, dice io mi sento collocato tra due popoli e come sul versante di un monte con lo sguardo rivolto contemporaneamente avanti e indietro. Questa è l'immagine dell'uomo europeo, dell'uomo punto, come un'erba di fronte che deve avere lo sguardo avanti e indietro. Io lo dico ai miei colleghi classicisti, voi che avete solo lo sguardo indietro, con sto torcicollo, sembra lo sguardo indietro, credete che prima c'è stato un mondo migliore, non avete futuro. E chi crede che il mondo comincia oggi e non tiene conto del passato, va a sbattere. Bisogna avere lo sguardo rivolto contemporaneamente avanti e indietro. È il simbolo, il logo che abbiamo dato al nostro centro, simul ante retroque prospiciens. Guardate, diversi secoli dopo, Steve Jobs, 2006, quel famoso discorso "siate folli, siate affamati". Cosa ha detto lui? Preoccupato dell'ingegnere mono e iperspecialistico, l'ingegnere, la figura utile, la figura che fa, come se gli altri fossero utili e non facessero. A chi mi sfida sull'utilità, dice, il latino non serve, facciamo le cose utili. Gli ho detto un giorno, al limite della provocazione, ma cos'è utile davvero se alla fine finiamo tutti così? Anche lì è finita la conversazione. No, perché bisogna ragionare, cioè, voglio dire, poi se uno... Il paradosso è proprio la... Il paradosso è quello che aiuta, è l'anima del pensiero, perché bisogna forzare, perché la doxa è l'opinione comune, il paradosso. Bisogna che chiuda sto file, se non mi vengono in mente le cose. Steve Jobs, preoccupato della figura dell'ingegnere, dice: abbiamo bisogno dell'ingegnere rinascimentale, che è quasi un ossimoro. Dire rinascimento, a voi viene in mente Leonardo, è un periodo dove la scienza conviveva con la letteratura, come nella grande, nel pensiero presocratico, Ionico, non sapeva, non sa dov'è il limite tra la fisica e la filosofia, tra la scienza e la tecnica e il sapere, dove tutto si deve tenere perché il sapere deve essere. Oggi dicono i saperi devono essere orizzontali. Io dico, perché non verticali o diagonali? Cosa vuol dire? Invece gli antichi dicevano che il sapere, la paideia, l'educazione deve essere enchiclios, circolare. Il cerchio evocava la perfezione, l'immagine più perfetta che esiste, diceva Aristotele. Ebbene, Steve Jobs dice, noi abbiamo bisogno dell'ingegnere rinascimentale. Abbiamo bisogno, diceva, la prima questione... Diceva proprio questo: the first question is about connecting the dots. Il primo problema è connettere i punti. E i punti come si connettono? Collegando quelli avanti e quelli indietro. Sempre il più bel commento al Petrarca. Steve Jobs non era né un latinista né un grecista, ma era uno di quelli che anche lui meritava di non morire, se non altro così giovane, uno dei più grandi ovviamente. Connettere i punti, avanti e indietro, e allora qui bisogna avere il senso del tempo. Qui andate a leggervi anche l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, il tempo è superiore allo spazio. Lo spazio è la sommatoria delle forze in atto, presenti, attuali, del potere in atto. Il tempo ti costringe al progetto, proicio, proiettum, il proiettile, ciò che viene scagliato avanti, ti costringe a pensare. Capite che sono due... Io lo dico nel libro lì, l'ideale sarebbe per voi ragazzi avere la compresenza in aula del professore di latino col professore del digitale. Uno ti fa capire il tempo e uno ti fa capire lo spazio. Il ministero li ha nominati maldestramente animatori digitali, come se fossero quelli del club mediterraneo, ma comunque lasciamo perdere. Ecco, e oggi c'è una grande opportunità, perché si scrive latino ma si pronuncia discipline umanistiche, filosofia, pensiero, humanities, c'è una grande opportunità oggi di un patto, di un'alleanza tra chi? Tra il pensiero umanistico e il pensiero tecnologico-scientifico, perché oggi è chiaro che a Davos non chiamano il professor Dionigi latinista, anche se il Papa l'ha nominato a presiedere l'Accademia Pontificia, chiamano gli scienziati, i tecnologi, perché oggi per le risposte della demografia, dell'ambiente, del food, ci vuole la scienza, la tecnologia per la risposta ai problemi. Ma le domande? Oggi noi abbiamo tanti poiché causali. Non c'è più un perché interrogativo. non c'è più un dubbio, non c'è più una domanda. Anche a fronte della globalizzazione, io lo dico ai ragazzi, forse gioverà ricordare che c'è stato l'impero romano, la moneta unica, c'è stato l'ellenismo, la storia ha conosciuto sotto forme diverse gli stessi problemi di oggi. Qualcuno che dica e che ricordi, uno storico, un pensatore, un filosofo, che ti dica guarda che proprio non è cominciato tutto oggi, che si meraviglia, la meraviglia proprio del bimbo dell'ignorante, il colto, non si meraviglia perché sa. Noi abbiamo bisogno di recuperare i pensieri lunghi di chi sa, per cui di fronte ai problemi sa distinguere ciò che è nuovo dalla novità, che è ben diverso il nuovo dalle novità di fine stagione o dai saldi. Noi abbiamo bisogno questo, e di qualcuno che ci dice che nel momento in cui la tecnologia e la scienza ti dà una risposta si creerà un nuovo problema. Non si può ridurre tutta una spina, attaccarlo, staccarlo, abbiamo visto anche recentemente tutti questi problemi enormi dell'identità dell'uomo, della bioetica, tutto. Oltre alla risposta tecnica ci vuole la domanda, e io vedo una grande opportunità oggi di questa alleanza tra i tecnologi, gli scienziati, gli umanisti, agli un milione della risposta, agli altri della domanda. Dire latino e finisco vuol dire classici. E chi sono i classici? Ci vorrebbero tanti libri quanti ci sono qui, sono stati scritti su questo, io vi ricordo solo qualche definizione, mi piace molto quella di Umberto Eco. Dovrei cominciare da Zeglio, dall'antichità, da 20 secoli, e trattenerli fino a domenica prossima, non è giusto. E dico solo così, qualcuno di quelli che mi sembrano che colpiscono di più, di quelli Eco ha detto classico, il classico è colui che ti allunga la vita, altro che le pillole o i farmaci, il classico ti allunga la vita. Traina, il maestro Traina ha detto classico, in quel volume che abbiamo fatto a 40 mani, eravamo in 20, c'era appunto c'era Eco, Traina, e ho chiesto a tutti, a 19 persone più a me stesso, che cosa queste discipline avevano rappresentato nella vita personale e nella professione. Dico, chi era la figura del classico? E ha dato una risposta semplicissima, detto, classico è uno che ha scritto per noi. Io lo dico ai ragazzi, comprate libri di chi ha scritto per voi. Certo, dico, se io vi dicessi quei 20 libri che hanno scritto per noi, cominciare dalla Bibbia, a Sofocle, a Dante, a Darwin, altri 10 libri dopo rischiate di mandare in fallimento le case editrici e le librerie perché non comprereste più un libro, perché come si fa a comprarci la robaccia di oggi? Classico è uno che resiste ai tempi e alle mode, che ha scritto per noi. E per chi crede che i classici siano a servizio del potere conservatore, la più bella risposta l'ha data in quel volume Cazzari, quando ha detto Massimo, chi avrà letto una tragedia di Sofocle, una terzina dantesca o un verso della Ginestra, saprà riconoscere i propri limiti e i valori altrui, ma non obbedirà passivamente mai. Mai. Però quella, c'è un'altra che mi piace di più, quella di Mandelstam. Mandelstam era uno che non piaceva, Stalin ha fatto una brutta fine. Mandelstam è forse quello che ha capito Dante più di tutti. Andate a leggere gli studi di Mandelstam su Dante. Mandelstam ha detto classico, che noi quando pensiamo a un classico pensiamo a uno già morto, pensiamo a un classico moderno, antico. Mandelstam dà la più bella definizione, dice classico non è ciò che è già stato, classico è ciò che ancora ha da essere, deve accadere. Io lo dico ai ragazzi, girando da Agrigento a Bolzano in tutte queste scuole, dico ragazzi, è vero che Agostino, Lucrezio, Sofocle, Dante, Manzoni, Shakespeare sono sempre uguali loro, però tu quando li studi e li interroghi diventano sempre ali, diversi, sono idem et ali. E allora tu devi volere il tuo Lucrezio, il tuo Shakespeare, il tuo, quindi classico ogni volta che lo legge un giovane, lo spiega un professore, è quello che ancora ha da essere. E allora, se è così, non solo gli scienziati e i tecnologi, anche i classici hanno il futuro nel sangue. Grazie.